Affinate i sensi, preparate le papille gustative. State per ascoltare Mangia Radio, la trasmissione farcita di chiacchiere attorno al cibo su radiosonar.net.
Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino, fai assaggiare un pezzettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa rovina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa rovina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No. Ma che cosa sarà mai questa rovina qua?
Cosa bolle in pentola?
Pane e territorio.
Ingredienti del giorno. Quattro voci interessanti, quattro esperienze diverse da raccontare, un pacco di professionalità, tanta tanta ricerca, informazioni molto interessanti quanto basta, territorio in grande abbondanza. Bentrovati a tutte e tutti, torna a Mangia Radio su radiosonar.net, su Radio Rogna e ovviamente Gemini Network. Torno oggi con una collaborazione portata da questa meravigliosa energia del Gemini Network e quindi un grazie anche a Radio Città Aperta, con la quale abbiamo condiviso un'esperienza che è quella del ragionamento intorno alle emozioni e allora da una loro rubrica Vine Oli abbiamo con noi oggi Stefano Ronconi per un suo intervento che così in apertura ci aiuterà a ragionare sul tema della sera, tema che ovviamente mette insieme il cibo, l'alimentazione e il territorio. Proseguiamo inoltre il discorso lasciato la scorsa puntata, cioè l'impatto dell'attuale emergenza con decreti e misure di attenzione e di tutela di tutte e tutti all'interno del mondo della ristorazione e non solo, della produzione agricola, soprattutto in questo caso, e comunque delle esperienze molto legate al territorio. Perché così stasera non racconteremo solo di esperienze agricole, ma in questa puntata dedicata al territorio racconteremo anche di un'esperienza che sceglie di non fare agricoltura e agriturismo, ma che sceglie di avere un rapporto comunque molto importante con il bosco che la circonda. Ci riferiamo quindi alla trattoria della Scuderia del Peschio, prima esperienza del Molise che ascolteremo stasera dopo l'intervento di Stefano Ronconi, per poi proseguire con il Casaletto, un'altra esperienza in questo caso però di agriturismo, agricoltura e allevamento della zona della Tuscia, quindi poco distante da Roma, e poi con Casa Yashi, un'esperienza della zona abruzzese dell'entroterra della costa dei Trabocchi che si dedica esclusivamente all'agricoltura. Possiamo quindi partire con l'ultimo ingrediente del giorno, cioè della musica. Perciò prima traccia e poi si parte con queste tante belle voci che raccontano esperienze.
Sole alla valle, sole alla collina, per le campagne.
Apriamo questa chiacchierata su quello che è un po' l'impatto di queste situazioni di DPCM e di restrizioni con un esperto e grande conoscitore di tante realtà, sia di ristorazione che di produzione. Stefano Ronconi, un giornalista che ne sa sicuramente molto più di me dell'ambiente enogastronomico e che oggi ci fa il piacere di fare questa chiacchierata con Mangiaradio. Ciao Stefano.
Salve, piacere di essere ospite, diciamo, nella tua trasmissione. Sì, insomma, io ho accettato di fare questa chiacchierata proprio per, come dire, raccontare un po', diciamo, il dietro le quinte.
Eh sì, un dietro di quinte che va spesso molto oltre quello che chi va semplicemente a mangiare al ristorante o a fare il colazione al bar o al panificio immagina, giusto?
Sì, diciamo che ovviamente i vari provvedimenti legati, diciamo, alla pandemia Covid-19, diciamo, hanno ovviamente colpito in maniera visibile prima nel periodo di lockdown e anche ora purtroppo in queste settimane, che insomma, in questo periodo, diciamo, che precede Natale, speriamo poi che si fermi, hanno colpito ovviamente gli esercizi pubblici, insomma bar, ristoranti, agriturismi, in maniera, come dicevo, visibile, perché limitazione di orario, limitazione di movimento, prima addirittura chiusura totale, è chiaro che ce ne siamo accorti tutti. Il tema un po' che vorremmo, come dire, raccontare, a cui vorremmo dare un pochino di luce e di appunto il famoso dietro le quinte, che dietro ogni esercizio di quelli citati, poi dietro c'è una filiera fatta di tante realtà produttive, quindi da ovviamente chi produce materia prima fresca, quindi prodotti agricoli, caseari, ovviamente carne, eccetera, e anche, diciamo, la grandissima popolazione di produttori di vino, e ovviamente non dobbiamo tanto pensare alle grandi realtà che in qualche modo, come abbiamo sentito poi dalle cronache, hanno potuto almeno per parte sostituire, diciamo, i mancati consumi in questo tipo di esercizi con la grande distribuzione, ma dobbiamo pensare ai piccoli artigiani, quindi alle decine di migliaia di realtà, perché queste sono in Italia soltanto per il mondo del vino le piccole aziende, che in realtà non hanno alternative immediate e concrete al mancato consumo appunto nei ristoranti. Ristoranti, bar, enoteche e quant'altro, insomma.
Sì, sicuramente un immaginario che chi di solito è abituato a ragionare sul tutto e subito non vede, ma chi invece ricerca il dialogo, la scelta del prodotto e anche l'anima che ci sta dietro, in questo periodo necessariamente se ne è accorto, a partire dalla chiusura anche dei mercati contadini, che sono poi quelli che ad esempio non hanno riaperto. Pur quando i mercati, ad esempio, rionali invece avevano aperto, quindi anche
Beh,
una difficoltà
certo.
importante di far arrivare i prodotti dei piccoli all'interno di distribuzioni con canali più diretti.
Infatti la parola proprio chiave in questo mondo moderno, diciamo, è proprio la parola distribuzione. Il blocco delle comunicazioni, diciamo, intendo comunicazioni, cioè l'impossibilità di spostarsi, per esempio. Ha impedito a tantissime persone di andare, come dici tu, dal piccolo produttore e rifornirsi direttamente, ma anche viceversa, cioè il piccolo produttore ovviamente non ha la struttura, l'organizzazione, no? La capacità economica poi di strutturare una distribuzione e quindi di andare da tanti clienti, quanto ovviamente può fare un'azienda grande che si appoggia poi su catene di distribuzione a loro volta molto ramificate. Quindi, diciamo, i due problemi, come dire, si sono sommati in qualche modo. Infatti, ovviamente quando è possibile io cerco anche, come dire, anche individualmente magari di organizzare piccoli gruppi d'acquisto, perché questo è un modo concreto di dare un aiuto ai produttori, veramente di qualunque tipologia. Certo che poi con i prodotti deperibili questa cosa diventa molto complicato, se non impossibile, di dare un aiuto concreto, ma anche poi di far conoscere magari, e quindi di a sua volta di creare, come dire, una schiera, no? Una popolazione di consumatori un po' più consapevoli, che si facciano anche carico poi della qualità di quello che mettono a tavola, no?
Spesso?
Sì, dimmi.
No, spesso?
Spesso su questo tema si sente, non so, ti sarà capitato anche a te, l'alibi del tipo: ma io non c'ho tempo, no? Spesso c'è questa cosa: no, io vado al supermercato, vado al centro commerciale perché così faccio prima, non c'ho tempo, la mia giornata è quella che è, e così facendo io penso veramente si sottovaluta, per dir poco, insomma, il ruolo e la qualità del cibo, che non è solo un aspetto edonistico, no? Ovviamente io mi occupo in maniera preponderante di vino, che è ovvio che è un cibo, ma insomma è anche un piacere, quindi diciamo non è proprio indispensabile. Però per tutto il resto, diciamo, pensiamo che quello che mangiamo, poi a quello che mangiamo è legata alla nostra salute. Quindi poi spesso questa necessità, secondo me, come dire, poco reale, insomma, di fare veloce, di comprare cose di grande distribuzione, poi entra in grave contrasto poi con la tutela della salute, se non nell'immediato, sicuramente nel medio-lungo periodo.
Sono assolutamente concorde, anzi a questo discorso qui mi viene da agganciare quanto il bisogno del comprare durante il primo lockdown ha portato queste file enormi al supermercato, con razioni di persone che comunque andavano ancora al supermercato tutti i giorni, per questa folle necessità, no, profondamente capitalista, di accumulare. E allo stesso tempo, invece, tornando al discorso che facevi prima, quanto sono cresciuti i gruppi d'acquisto che, non potendo magari essere fatti nei luoghi di quartiere, venivano fatti anche palazzo per palazzo. E noi abbiamo avuto il piacere di intervistare anche diversi contadini che su questo spirito qui si sono potuti muovere agevolmente, perché dai gruppi d'acquisto che prima magari erano nei quartieri erano passati a quelli dei palazzi, e riuscivano ad avere un numero minimo di ordini all'interno della città. Ovviamente parliamo di produttori che comunque stavano nello stesso comune di dove effettuavano le consegne e che si potevano così spostare. Quindi quanto poi in realtà basta veramente un minimo di impegno e di ricerca.
No, questo che dici è proprio quello a cui accennavo, no? Il problema, tu immagina però che, ecco, il comune di Roma, per esempio, da questo punto di vista è un comune anomalo, essendo il comune più grande d'Italia e uno dei più grandi d'Europa, quindi diciamo nei confini del comune di Roma veramente si trovano poi produttori di quasi ogni genere. Però tu immagina, al contrario, rovesciando un po' la prospettiva, pensa al piccolo produttore, me ne viene in mente una, per esempio, una piccola realtà che ha un allevamento di pecore sopravvissane, quindi sta nella zona terremotata fra Umbria e Marche. Tu immagina questa realtà, qui peraltro il terremoto ha fatto crollare casa, no? Che nel periodo del lockdown era totalmente isolata, nei due sensi, nessuno poteva andarci, ma loro nemmeno potevano ovviamente muoversi. Oppure, per ritornare al mondo del vino, i tantissimi produttori anche di qualità, che però sono ovviamente per motivi, motivi di locazione delle vigne, situati in piccoli comuni che veramente sono difficili da raggiungere. Devo dire che su questo tema il lockdown ha smosso un pochino la, come dire, l'inventiva e, come dire, la capacità di trovare soluzioni, no? Quindi sono stati, proprio come raccontavi tu, per altri tipologie di prodotti, i piccoli produttori si sono rivolti ai consumatori privati, incentivando l'acquisto anche di piccole quantità, facendo sconti, magari mettendo a disposizione le spedizioni gratuite. Però sai, questo è una soluzione che purtroppo, come dire, è una pezza, no? Nel senso che riduce sicuramente, come dire, le mancate vendite, magari su mercati esteri, come dicevamo, sul mercato della ristorazione, che ovviamente ha avuto grandissimi blocchi, però diciamo fatica un pochino sia per quantità sia per tipologia a sostituire la grande distribuzione, no? Che ovviamente rimane ancora sia per livello di prezzo sia per organizzazione, diffusione, ovvio, no? Ancora assolutamente al primo posto. E quindi ci sono tanti produttori che proprio in questi giorni, peraltro, quindi stiamo, come dire, anche sull'attualità, in questi giorni ormai la vendemmia, diciamo, è terminata praticamente in quasi tutta Italia, e quindi i produttori si stanno cominciando a trovare di fronte al problema di avere tutto il prodotto nuovo, quindi tutto il vino nuovo che presto o tardi andrà, diciamo, poi stoccato, e avere ancora grandi giacenze di vino delle annate prima, che ovviamente sono rimaste invendute. Questo ovviamente, al di là del problema di dove mettere tutto il prodotto, vuol dire che ovviamente ci sono mancati incassi che in tanti casi potrebbero veramente mettere a rischio anche la sopravvivenza delle piccole aziende, perché di questo ovviamente stiamo parlando.
Eh sì, parlando di questo, infatti a me viene da sottolineare quanto, tornando ai discorsi sui prodotti deperibili, ci facciamo venire, no, i brividi e la pelle d'oca quando si parla delle arance sprecate in Sicilia e la battaglia degli agrumi, e poi però non ragioniamo quanto un produttore di prodotti deperibili, se non vende quotidianamente, ha uno spreco che lo porta in grave crisi economica, e quanto comunque ci si possa inventare, ma a un certo punto dovrebbe intervenire lo Stato. Come non sono arrivate le casse integrazioni per i lavoratori dello spettacolo, non si sono previste misure che potessero sostenere i contadini, certo, i produttori di vino, i produttori di generi alimentari da sia allevamento, ma anche penso ai formaggi, certo, che hanno vissuto lo stesso.
Tutto il mondo, diciamo, legato all'agricoltura, no? Quindi appunto da produttori, da piccoli allevatori a coltivatori di qualunque tipologia e varietà, chi più chi meno soffrono tutti questa situazione, ovviamente. Diciamo che sicuramente è giusto e ragionevole chiedere, come dire, un intervento anche per loro, come hai detto te, ma secondo me anche, come dire, rivolgere un invito a tutti quanti, direi in questo momento ai tuoi ascoltatori, di, dove possibile, fare quel piccolo sforzo a cui accennavo, e quindi magari evitare di andare sempre e comunque al supermercato e comprare prodotti che poi vengono magari da lontano e sono sicuramente in termini qualitativi meno interessanti, e cercare magari di trovare il piccolo produttore che, come dicevo, in questi mesi in tantissimi casi si è in qualche modo, come dire, rimesso all'opera, e quindi si è reso più disponibile a vendere direttamente, a magari a fare spedizioni, o organizzare anche semplicemente piccoli gruppi d'acquisto.
Io mi associo a questo invito e diciamo che in qualche modo rilancio dicendo che sia noi con Mangiaradio raccontiamo queste esperienze e nel proseguo della trasmissione sentiremo appunto alcuni di questi produttori che non solo producono ma che creano anche spazi in cui le cose si possono assaggiare attraverso le aziende agricole, ma anche tu in una trasmissione radio in cui collabori, fai lo stesso, quindi a questo punto chi ci ascolta diamo anche qualche riferimento su dove può
Come
continuare
no?
ad ascoltare te.
Come no? Io vado in onda quasi tutti i mercoledì su Radio Città Aperta. La trasmissione è Vineoli 2.0. La fascia oraria è 19:20, quindi la sera, all'interno della trasmissione Non smorzà abbassa con Riccardo Mameli, che fa il padrone di casa. E cerchiamo appunto di raccontare storie di vignaioli, ma non solo, di piccoli produttori di nicchia, di osti, e ristoratori, insomma, per cercare di portare alla conoscenza, e all'attenzione dei nostri ascoltatori proprio storie, diciamo, che non si sentono spesso, e come dicevamo proprio all'inizio, un pochino di aprire, come dire, il velo sul dietro le quinte di una fatica quotidiana, di un impegno quotidiano che va oltre, ovviamente, come dire, quello che poi magari gira in televisione, di varie trasmissioni, insomma, di cui si vedono soltanto veramente come dire, gli sbrilluccichi, ma non si vede la fatica, l'impegno, la passione, insomma, anche per dare, come dire, un futuro migliore. Perché no, in termini anche di qualità del cibo e di quello che mettiamo a tavola tutti i giorni.
Insomma, di consapevolezza, come spesso
Esatto,
amiamo
bravo.
dire noi qui con Mangiaradio. E allora io
La parola è proprio questa.
ti ringrazio tantissimo Stefano per questa contaminazione e questo tempo. Spero che avremo ancora modo di fare cose insieme. Colgo anche l'occasione per salutare Riccardo che ci ha messo in connessione perché all'interno del Gemini Network, questo network che tiene insieme radio come Radio Città Aperta, Radio Sonar e tante altre, ci permette anche di creare scambi di saperi e soprattutto sostegno. Quello che noi facciamo con i produttori, con chi fa fatica e suda quello che produce con amore, cerchiamo anche di farlo come radio mettendoci insieme. Quindi grazie davvero per questi non solo spunti che ci hai dato, ma personalmente anche per i contatti che grazie a te racconteremo oggi.
Grazie, grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Sonar a questo
passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva, adesso brucia solo con furore. Che ha creato il nostro amore per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate.
Andiamo di nuovo in Molise e raccontiamo un'altra esperienza, un'esperienza che è l'agriturismo, le scuderie del Teschio, giusto? Ho detto bene?
Sì, ma non siamo un agriturismo, siamo una trattoria in campagna.
Ebbene la specifica, perché in questa specifica di essere trattoria e non agriturismo c'è un po' la vostra scelta del rapporto con il territorio. Un territorio che in questo caso non è un territorio coltivato o con un allevamento, ma è un territorio vissuto diversamente, con un'esperienza ad esempio che è quella del centro equestre. Ci racconti un po' a questo punto correttamente voi che fate a partire dalla trattoria a tutto il resto?
Sì, allora noi comunque veniamo fuori da un'esperienza agricola perché qui a San Giuliano del Sannio, vicino Campobasso, avevamo un allevamento fino al 2008. Chiuso nel 2009 per istitudini legate alla crisi di allora, siamo stati fermi qualche anno. Nel 2014 abbiamo riaperto un centro di equitazione, un maneggio, utilizzando le strutture dell'allevamento. Abbiamo fatto scuola di equitazione, ma subito abbiamo pensato di dare un'offerta più completa, quindi abbiamo deciso di aprire una trattoria, ma non avendo più tempo per dedicarci alla campagna oppure all'allevamento, abbiamo deciso che questa doveva essere una trattoria. Noi compriamo i prodotti, li usiamo, siamo saldamente legati al territorio in generale, alla mia terra in particolare, al mio bosco in particolare, e gestiamo con attenzione i 13 ettari di bosco che circondano la scuderia, i 13 ettari di bosco che circondano la trattoria. Ci sono ampi spazi all'esterno che curiamo, c'è un percorso natura all'interno del bosco, che segue tutto il perimetro proprio del bosco, questa è la nostra attività.
Bellissima questa esperienza del percorso natura nel bosco, in una terra dove fortunatamente c'è ancora tanto verde e in una terra in cui gli approcci, no, rispetto anche che al lavoro e all'inventarsi sono di tanti tipi. Nella vostra azienda c'è una particolare attenzione alla tutela. In questo periodo, più che lamentarsi delle difficoltà, cercate invece di tutelare l'altro e a partire dal lavoratore, giusto?
Quello sicuramente. Guarda, sono sincero, non ci siamo preoccupati più di WR, di aspetti formali prima del Covid. Quando ci hanno dato la possibilità di ripartire, invece è stata la prima cosa che abbiamo curata. Ci siamo accorti che dovevamo partire dalla tutela nostra, perché noi siamo, come uso dire io, imprenditori diretti, siamo lavoratori diretti, noi siamo in prima linea, noi siamo i primi a lavorare. Dovevamo stare attenti a tutelare la salute nostra, la salute dei nostri collaboratori. E lì ho visto l'utilità di un documento di valutazione rischi, perché l'abbiamo fatto al meglio, in maniera da stare sereni e tranquilli noi, ma garantire anche la tutela del cliente, perché un altro principio che noi abbiamo avuto dal primo momento è che qui il nemico non è il DPCM, non sono le disposizioni, il nemico è una malattia che noi non dobbiamo prendere. Siamo ignoranti, non abbiamo cognizioni scientifiche né epidemiologiche, questa malattia noi non la vogliamo per noi, non la vogliamo per i nostri clienti, quindi nonostante ampissimi spazi che abbiamo predisposto proprio durante il lockdown, durante la chiusura, noi abbiamo sempre lavorato su numeri umani, arrivando adesso a fare un calcolo preciso di quella che è la capienza del nostro locale coperto, applicando lo stesso numero anche quando usiamo gli spazi all'esterno, che a nostro avviso deve essere correlato non soltanto alla superficie, il numero di persone che può ospitare, ma anche ai servizi e al servizio che fanno gli operatori. Cioè, per gestire bene 50 persone in maniera accurata, usando tutte le precauzioni, dobbiamo essere in quattro. Non riesce a servire accuratamente in quattro persone 80 o 90 persone. Il lavoro cambia.
E come cambia invece l'approccio delle persone che vengono adesso? Com'è la risposta alla vostra attenzione, ma anche alle attività che appunto avete amplificato all'aperto e che insomma riscontrate all'interno dei vostri clienti?
Allora, noi ci troviamo in una situazione fortunata perché chiunque ha deciso di andare fuori in questo periodo sente la necessità di avere ampi spazi, vuole stare in una situazione tutelata, tranquilla, con ampi spazi, con grossi ricambi d'aria, e 13 ettari all'aperto, insomma, te lo garantiscono. Siamo stati fortunati perché l'attività equestre è un'attività che svolge all'aperto ed è un'attività individuale. Quindi senti più sereno a far fare equitazione a tuo figlio, oppure a fare equitazione, perché sai che sul cavallo ci sei soltanto tu. Quindi penso che in questo periodo noi svolgiamo delle attività in un posto, delle attività e le svolgiamo in un posto che è particolarmente adatto alla prevenzione del rischio.
Rispetto invece a un discorso un pochino più generale, no? La tua esperienza sia con gli animali che con il territorio che nel lavoro di ristoratore, se ti dovesse in questo momento far centrare i punti in cui va mantenuta alta l'attenzione e allo stesso tempo se dovessimo individuare le criticità vere di questo momento, al di fuori, no, anche dei grandi lamenti di massa o la grande lamentela della rinuncia a qualche possibilità individuale, su cosa metteresti l'accento?
Allora, guarda, su diverse cose. Io c'ho un principio saldo in questo momento: dobbiamo superare l'inverno e arrivare sani alla primavera dell'anno prossimo, sacrificando anche gli affari. Non è un problema in cui dobbiamo essere tutti quanti pronti a fare sacrifici. Come atteggiamento mio personale, non mi è mai piaciuta la lamentela, si fa quello che si può, viviamo in uno stato di diritto, vengono promulgate delle norme, delle regole, possono essere discusse in fase preventiva, poi ci dobbiamo impegnare nel limite del possibile, cioè fare, o meglio impegnarci molto ad applicarle. Quindi non condivido tutte queste polemiche, tutto questo lamentio continuo. Chiaramente la mia è una posizione condizionata anche da quelle condizioni di privilegio che viviamo in questo momento. Non ci dimentichiamo una cosa: la mia attività si svolge in una regione che si chiama Molise, 300.000 persone su una superficie abbastanza grande di territorio, un territorio poco frequentato, quindi il distanziamento in una zona come la nostra è, come dire, una condizione reale che viviamo da sempre. Riguardo poi le provvidenze, non faccio un discorso generale, però posso fare un discorso che riguarda la nostra SRL. Sono state sufficienti a superare l'inverno scorso, sono state sufficienti a riavviare le attività. Ho notato anche una cosa da operatore, che devo dire, che dobbiamo essere anche onesti, intellettualmente onesti, e dire che è facile o possibile aiutare un'attività trasparente, è più difficile, molto più difficile aiutare un'attività che non ha tutti quanti gli incassi in evidenza. Questo secondo me era un problema politico che andava affrontato, non si doveva ignorarlo, però vabbè, è un altro discorso.
Io ti ringrazio per queste riflessioni e ti chiedo, per venirvi a trovare, ci dai qualche indicazione, anche qualche riferimento a chi ci ascolta per trovarvi?
Allora, guarda, è facile, perché tutto quanto il Molise è piccolo. Basta venire in Molise, basta venire a Campobasso, che è la città più importante del Molise. Noi ci chiamiamo Scuderia del Peschio, siamo a un quarto d'ora da Campobasso, in un paese che si chiama San Giuliano del Sannio, e ci fa molto piacere avere gente qui.
Vostro sito o pagina Facebook?
Scuderia del Peschio.
Benissimo.
Scuderia del Peschio, basta fare riferimento a Scuderia del Peschio su Google oppure su qualunque motore di ricerca e ci siamo noi. Veniamo immediatamente dopo le Scuderie del Quirinale.
Bene, poi insomma il vostro centro di equitazione è il primo che risalta nel momento in cui si digita la ricerca. Io ti ringrazio.
Siamo anche la prima trattoria del Molise su TripAdvisor.
Bene, hai fatto bene a sottolinearlo.
Ma quella sarà una coincidenza, se per merito venite a trovare.
Lo scopriremo allora, speriamo di passare un giorno anche dal Molise. Io ti ringrazio per questa chiacchierata e invito tutte e tutti ad andare a scoprire meglio la vostra esperienza.
Grazie.
the kind of guy that would say, hey baby, let's get away, let's go someplace, huh, where I don't care. He's the kind of guy that should give you everything and trust your heart, share all of your love till death do you part. Starved, I'll be there to feed it. I'm loving him a little bit for each day. Turns me right on when I hear him say,
hey baby, let's get away, let's go somewhere. Oh, baby, can we?
Well, I don't care.
Hey baby, let's get away, let's go somewhere. Oh,
puntata dedicata a chi con il lavoro della ristorazione ci lavora veramente tutto l'anno a partire dalla produzione, intervistiamo Marco Ceccobelli dell'azienda agricola Il Casaletto, un'azienda agricola che la sottoscritta in realtà è veramente parecchio tempo che vorrebbe andare a visitare, perché nella Toscia, in questa bellissima terra, azienda agricola situata a Grotte Santo Stefano, quindi proprio uno di quei piccoli paesini dove, se non si ha un buon motivo come quello di scoprire il Casaletto, forse non ci si capita. E allora Marco, ci racconti un po' di questa bella azienda che fa veramente di tutto, dalla pizzeria al ristorante, all'allevamento di maiali, alla produzione di verdure e frutta.
Certamente, grazie intanto di averci contattati, siamo contenti di essere con voi. E abbiamo una piccola azienda agricola di 22 ettari nella fine degli anni 90, con mio fratello e mio padre abbiamo deciso di convertire un'azienda agricola che quasi non lavorava più in agriturismo, quindi riprendere in mano anche la terra. Abbiamo cominciato a fare la produzione sia di ortaggi, inizialmente solo di ortaggi e qualcosina insomma di nocciole, di olive eccetera, e abbiamo messo in piedi il piccolo ristorante, piccolo non tanto in realtà, si chiama Casaletto, ma la sala è molto grande perché c'è è una vecchia stalla, quindi ci sono circa 150 posti, che ovviamente in questo periodo di Covid abbiamo ridotto a 60, quindi stiamo rispettando completamente le normative, le distanze eccetera. E dal ristorante poi ci è venuto in mente di mettere funziona anche un vecchio allevamento di maiali che si faceva a livello familiare, e quindi da lì abbiamo cominciato a produrre anche le carni che mettiamo nel nostro menù e i salumi che produce mio fratello Stefano. Io mi occupo invece della cucina del ristorante, quindi sono a capo della cucina, cuoco, chiamiamo oste, forse ancora meglio, insomma.
Beh, oste, sì, oste riprende un po' più la tradizione forse di chi è così connesso a quello che produce e a quello che cucina. Allora, quali sono un po' i vostri piatti forti che si può assaggiare?
Naturalmente, partendo da questa produzione, abbiamo in ogni portata abbiamo sicuramente messo il nostro maiale, quindi si parte dai salumi misti, negli antipasti, si lavorano anche a volte il quinto quarto, quindi per esempio si usa tantissimo la trippa di maiale che inaspettatamente va tantissimo, piace tantissimo, e si fa tanta brace, quindi le braciole, le salsicce, le costarelle, cose di questo genere. Poi naturalmente, oltre all'orto, prendiamo anche delle carni da allevamenti vicini, sempre il chilometro quasi zero, dal coniglio verde del Prino della Tuscia fino ai polli di San Bartolomeo, allevati ruspanti, insomma allevati a terra. E le carni di manzo e di agnello le prendiamo da un'altra azienda piccola qui vicino a noi, che si chiama Allevamento Neri. Si predilige, come vedi, comunque un rapporto diretto con i contadini, l'agricoltura, cercando di portare nel piatto il prodotto che viene direttamente dall'agricoltura.
Dicevo, molto bello il mettere in moto l'economia locale, e mi colpiva quando prima dicevi le nocciole le avete recuperate ma non tante. Quella è una zona che purtroppo su questo tema della nocciola ha anche un po' un grosso peso, no? Che è quello dei grandi campi che stanno mettendo su le aziende che sfruttano le nocciole a livello veramente di produzione industriale e che stanno un pochino con i loro disturbanti ammazzando i territori intorno. Quindi mi viene da aggiungere che comunque ho sbirciato un po' nei vostri menù e anche i vegetariani mangiano bene anche con delle ricette speciali, che magari, non so, si intrufolano anche le nocciole in queste ricette che proponi?
Allora, sicuramente sì, ci piace tanto seguire anche la stagione, quindi in ogni stagione quello che ci dà, tutto quello che ci circonda, mi ispira poi nel creare i piatti. Direi che parto dal presupposto inverso a come si faceva qualche anno fa. Non penso a un piatto e vado a cercare la materia prima, ma piuttosto mi guardo intorno e da quello che vedo cerco di inventarmi qualcosa. Ecco, questo è un po' l'approccio generale che ho con la cucina.
Un approccio molto bello che in un periodo del genere direi è imprescindibile, in un periodo in cui veramente bisogna guardarsi intorno e navigare a vista. E allora vi chiedo un po' di raccontarci in questo momento così critico, in cui veramente il modo di relazionarsi all'altro sta cambiando e purtroppo i decreti e le restrizioni per tutelare tutti e tutti dal Covid ci stanno imponendo anche, no, degli orari e delle regole di condotta che poco si sposano con chi produce e chi lavora nella ristorazione. Come ve la state vivendo un po' questa situazione, ma soprattutto in che modo magari cercate di andare avanti?
Ah, guarda, è stato sicuramente, come tutto il resto delle cose che mi accadono intorno, uno stimolo a inventarsi qualcosa. Inizialmente magari mi ha fatto un po' di rabbia, perché ovviamente essere assimilati a un bar per dire che apre la mattina alle 5, quando noi anche se apriamo alle 5 in realtà poi i battenti si aprono alle 12 e si lavora due ore a pranzo, due ore a cena, quindi ovviamente in quel momento ci ha un po' spossato questa notizia. Non voglio entrare in merito infatti alla polemica, ma sicuramente mi sono fatto venire in mente qualche cosa. Allora la domenica che abbiamo saputo la notizia, ho scritto un po' di frasi su Facebook e una di queste ci ha ispirato a fare un'attività. Ho scritto: vorrei dire che apriremo alle 5 e faremo fare la colazione contadina di una volta con la coratella e il panonto, che è praticamente la pancetta che si, il grasso che si squaglia dalla pancetta che sta sul fuoco, che va a bagnare il pane, e i fagioli con le codiche. Ha avuto talmente successo questo post che l'ho fatta veramente, e ti dico, è stato un successo incredibile. Quindi noi abbiamo aperto alle 6 della mattina e 50-60 persone sono venute a fare questa colazione qua, per dirti. Fantastico.
Meraviglioso. Poi insomma, in questo periodo in cui è anche piacevole andare in campagna, tra l'assaggio dell'olio nuovo e tra un po' lo svuotavini delle cantine che fanno spazio al vino nuovo che arriverà insomma con anche l'anno nuovo, perché il novello, insomma, sono una di quelle che non lo considera proprio vino, quindi aspetto quello che si matura un po' più in là. Direi che mi sembra proprio un'idea geniale, anche perché adesso immagino che vada tutto sulla prenotazione.
Sì, noi tra l'altro la sponsorizziamo tantissimo e chiediamo, anzi, sempre di prenotare, perché ci permette intanto di organizzarci, poi di mantenere comunque le distanze e anche gli orari un po' scaglionati per evitare assembramenti, insomma, quindi assolutamente non è consigliabile, è quasi obbligatoria, direi.
E allora direi che in questo periodo in cui è difficile immaginare che cosa fare, possiamo invitare tutte e tutti coloro che ci ascoltano a fare una bella gita nella Tuscia, di sabato o di domenica magari, con una bella giornata come quella che ci sta regalando in questo novembre, che sembra più un'ottobrata romana il novembre che l'ottobre che ci ha fatto, e magari venirvi a trovare. Ci sono qualche evento qui all'orizzonte o qualche cosa che consigli di venire a fare magari per un romano o nella zona centrale, insomma, dell'Italia per passare da Rocca a Santo Stefano?
Ma fortunatamente abbinare diciamo un pranzo da noi a una visita in siti qui intorno all'aperto è ideale, insomma, perché poi Roma è veramente a un'ora, un'ora e mezza di macchina. E si può andare a Civita di Bagnoregio, nei piccoli borghi di Celleno, di Pitorchiano, che sono veramente delle piccole chicche che quasi sconosciute, ma sono fantastiche. E quindi poi ci si può abbinare tranquillamente a una visita anche da noi. Se c'è la voglia, io posso far vedere anche gli allevamenti, spiegare un po' come facciamo la produzione dei salumi, si può visitare la macelleria, insomma, la lucineria, insieme a mio fratello, siamo sempre disponibili, sempre su prenotazione ovviamente. E questo sicuramente si può fare, fermo restando che a fine mese credo che organizzeremo anche noi una piccola giornata tutta dedicata al maiale con quello che si mangiava quando si faceva l'ammazzatura del maiale, insomma, nelle famiglie, quindi cose un po' più particolari e un pochino più ricercate.
Beh, allora grazie di questa anticipazione e direi ricordiamo a chi ci ascolta e magari non vi conosce o non ha ancora prima di oggi sentito parlare di voi, dov'è che può trovare informazioni e dove può prenotare.
Allora, il sito è www.casaletto.it, dove ci sono già tutti i riferimenti. Il numero di telefono è 0761-367077. Siamo in un piccolo paese, una frazione di Viterbo, che si chiama Grotte Santo Stefano.
Grazie mille Marco, è stato davvero un piacere e sicuramente la prossima volta che capito da quelle parti non mi farò sfuggire il "Ah, ci siamo scordate". No, no, sarà la prima prenotazione da fare. Grazie davvero.
E noi vi aspettiamo con piacere, grazie.
Siamo con Marco Iasci, adesso dal ristoratore che fa appunto trattoria e che con la terra tira fuori un rapporto non agricolo, passiamo invece a un rapporto agricolo con il proprio territorio che non fa direttamente ristorazione ma solo produzione. Siamo con Marco Iasci dell'azienda agricola Casa Iasci dell'entroterra della Costa dei Trabocchi, un territorio meraviglioso che veramente anche a livello di prodotti ha una qualità e un'eccellenza molto particolare. Ciao Marco.
Ciao, buongiorno.
Come stai? Come va questo periodo? Che cosa state facendo nella vostra azienda e soprattutto raccontaci un po' della vostra azienda.
Allora, in questo periodo abbiamo finito di raccogliere l'uva e siamo passati alla raccolta delle olive. Nella nostra azienda, diciamo, questi sono i due principali rami di attività. Poi io da un anno, dopo la laurea, ho deciso di iniziare a fare un orto con diciamo, metodi sostenibili e quindi mi sono cimentato in questa esperienza, in questa attività, con l'aiuto dei miei genitori che mi danno alcune indicazioni, mi trasmettono l'esperienza, diciamo, che va avanti da generazioni nella mia famiglia in questo campo. E sto cominciando a ottenere i primi risultati con la clientela che si allarga, c'è una grande predisposizione a, diciamo, prodotti con metodi sostenibili che hanno rispetto per l'ambiente, quindi sono anche più salutari. E quindi niente, fondamentalmente questo è il progetto di Casa Iasci, cioè riuscire ad essere qui nell'entroterra della Costa dei Trabocchi a svolgere sia una funzione di lavoro che dia un reddito, ma anche di svolgere la funzione di, diciamo, sentinelle del territorio, quindi far sì che la ricchezza culturale e naturale di questo territorio sia preservata correttamente e valorizzata e farlo conoscere ad altre persone, e quindi sviluppare la sua vocazione turistica. Questo è un po', diciamo, quello di cui ci occupiamo e che stiamo facendo anche adesso. A me sta per arrivare in produzione l'orto invernale. Nel frattempo abbiamo cominciato appunto la raccolta delle olive e abbiamo già i primi litri di olio nuovo a disposizione.
Quali sono stati un po' i prodotti di questo primo anno di orto naturale e cosa pianterai un po' nell'orto invernale invece?
Ma allora, l'orto estivo, diciamo, è sempre caratterizzato principalmente dai pomodori, il prodotto principale che tiene banco sui tavoli d'estate. E pomodori, ma non solo, cetrioli, zucchine, meloni, anche un po' di frutta. Poi cos'altro c'era? I fagioli, peperoni, melanzane, diciamo un po' tutto quello che si può ricercare per avere un buon piatto vegetariano o un contorno a un piatto di carne. Invece per l'orto invernale, diciamo, adesso devo cominciare a raccogliere le prime cose che ho piantato un paio di mesi fa, ma principalmente si tratta di insalata, la scarola e l'insalata riccia, poi ci sono diversi tipi di cavoli, il cavolo verza, il cavolo calabrese, il cavolfiore e infine i finocchi. Poi ho ripiantato anche gli agli perché svolgono una buona funzione repellente contro una serie di insetti nocivi per l'orto, quindi anche un po' di consociazione delle piante aiuta a evitare di utilizzare prodotti, diciamo, trattamenti fitosanitari.
E poi gli agli hanno dei fiori bellissimi, molti
Sì.
non li hanno presenti, però dalla sfumatura bianca alla violastra sono veramente meravigliosi.
Sì.
E a parte il periodo di raccolta, invece ti chiedo come si vive questo periodo proprio più vasto, più in senso lato, questo periodo in cui il tuo primo anno di produzione ha coinciso anche con un anno di emergenza mai vissuta prima.
Sì, diciamo che è chiaramente difficile, c'è un sacco di incertezza attorno, diciamo, si fa difficoltà a programmare. Ora, la fortuna di chi si trova nel settore agricolo è che, bene o male, per esempio nel caso mio dell'orto, ma anche l'olio, per esempio, sono tutti prodotti che alla fine servono per cucinare, servono per mangiare. Come diceva mio nonno, con le cose da mangiare ci si campa, si vive. E quindi diciamo che rispetto a questo si lavora e si fa un lavoro che ha sempre una richiesta. Certo è che, ad esempio, invece per quanto riguarda il vino, che non è proprio un prodotto di prima necessità, si cominciano a registrare le prime contrazioni, diciamo, delle vendite del vino, e quindi in futuro, essendoci ancora questa incertezza che continuerà a durare molto probabilmente non poche settimane ma mesi e chissà se non anni, con una crisi del genere siamo un po' su posizioni di resistenza. Va avanti già ormai dal 2008, dalla crisi del 2008, con questa, diciamo, crisi pandemica sul piano economico sicuramente si farà sentire anche in questo settore. Tra l'altro alcuni dati segnalavano anche il fatto che molte persone, ad esempio, che consumavano cibi sostenibili, che però al banco dei supermercati hanno un prezzo maggiore, oggi si stanno anche un po' rivolgendo di nuovo ai prodotti di un'agricoltura convenzionale, che sono a prezzi inferiori, basati su molto spesso una grande distribuzione che diciamo attinge al lavoro stagionale sottopagato nei campi. Però diciamo, in una situazione di incertezza in cui i redditi sono volatili, diciamo che è anche comprensibile che le persone siano attenti, diciamo, a fare più economia che a spendere, diciamo, magari qualcosa in più per supportare una filiera agricola che rispetta l'ambiente e valorizza il lavoro di chi appunto svolge il lavoro agricolo. E stiamo a vedere, vediamo un po' come evolve il tutto. Chiaramente la situazione è globale, quindi sicuramente siamo qui e, come tanti altri, non possiamo fare nient'altro che andare avanti e lavorare e sperare che questa situazione passi il prima possibile. Poi c'è sicuramente anche l'aspetto sociale, cioè il fatto che, diciamo, si va tutti i giorni a lavorare. Per chi, diciamo, lavora in agricoltura non c'è una serrata, non c'è impedito di andare a lavorare, anzi. Però insomma, come per tutti, il lato sociale del lavoro, del dopo lavoro soprattutto, è completamente annichilito, e quindi insomma si va a lavorare ma senza poter distrarre neanche un po' la testa una volta finito il lavoro. Però stiamo a vedere cosa succede nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e speriamo che passi presto.
Durante le chiacchiere di questa puntata è emerso più volte il tema dei gruppi d'acquisto e di quello che è un altro approccio all'economia. Voi come azienda molto spesso, diciamo, lavorate sulle consegne anche a domicilio, o comunque sul rapporto diretto con chi compra i vostri prodotti, quindi anche con uno scambio. Rispetto a questo, sì, sicuramente ci sono costi diversi, però c'è anche un rapporto di fiducia reciproca e anche di consegna con più elasticità, che probabilmente in questo periodo soprattutto tanti hanno scoperto anche al di fuori delle logiche più di economia altra. Come è stata su questo la vostra esperienza?
Ma diciamo che da questo punto di vista io, diciamo, faccio consegne a clienti tramite l'utilizzo di un gruppo WhatsApp. Quindi praticamente presento i prodotti che ho a disposizione, loro li scelgono e poi, diciamo, ci incontriamo per effettuare appunto lo scambio. E rispetto a questo, diciamo, le persone sicuramente c'è un contatto più diretto, e c'è un contatto diretto, c'è una fiducia reciproca che è basata sia sul fatto che, diciamo, io cerco di essere più trasparente possibile, sia pubblicando sui social l'attività che svolgo, sia fermandomi effettivamente a parlare, a raccontare, a chiarire i dubbi, diciamo, delle persone che si rivolgono a me per i propri acquisti. Detto questo, diciamo, almeno su questo fronte, la crisi e anche i vari restringimenti che ci sono non incidono tanto, perché comunque, appunto, trattandosi di un rapporto diretto, non si va ad interrompere, diciamo, il rapporto nel tempo a causa di varie restrizioni che si stanno dando sul piano sanitario e quindi anche di riduzione delle libertà di movimento. Però rispetto a questo, diciamo che fortunatamente con i clienti si è costruito un buon rapporto, alcuni diciamo vedono il lavoro che facciamo sui social e quindi si aggiungono alla lista dei clienti e niente, speriamo di poter continuare a accontentare tutti al meglio anche in futuro.
In ultima battuta ti chiedo appunto dei tuoi social e dei contatti, ma soprattutto anche di un'attività speciale che è partita, che è un diario agricolo.
Sì, diciamo che questa è stata un'idea che mi è venuta quando ho deciso di cominciare a fare questo lavoro, cioè io non avevo più Facebook, me lo sono rifatto solo per ragioni di lavoro, e quindi che queste ragioni di lavoro come le ho diciamo esplicitate? Le ho esplicitate che pubblico soltanto quello che faccio in campagna, quindi ho iniziato a tenere un diario in cui riporto tutte le attività che svolgo, come si fanno diverse cose, sto inserendo anche delle ricette tipiche che usiamo in famiglia. Diciamo che ha un doppio scopo, sia uno scopo pubblicitario sicuramente, ma per me anche un valore e uno scopo diverso, cioè quello di riuscire a registrare tutta una serie di conoscenze che si tramandano in maniera orale di generazione in generazione nella mia famiglia, e adesso finalmente sto riuscendo a metterli per iscritto per far sì che rimangano anche in futuro come materiale a cui si può attingere, sia magari per sapere come si fanno dei cavolfiori in agrodolce, ma sia anche per sapere com'è la vita, diciamo, di una famiglia che lavora la terra nel 2020 nell'entroterra della Costa dei Trabocchi. Diciamo, ha un po' diversi scopi e diversi valori a seconda del punto di vista. Sta funzionando, tutti mi hanno detto che è simpatico questo diario, che spero che riesca anche a far capire la passione e in alcuni casi anche il duro lavoro che c'è dietro a quello che facciamo.
Marco, io ti ringrazio, invito tutte e tutti a seguirvi sulla pagina Facebook Casa Yashi, e poi invito già te a un secondo incontro con Mangiaradio, proprio di approfondimento di questo diario agricolo, in cui magari ci racconterai anche qualcuna di queste ricette, di queste tradizioni. Grazie.
Volentieri.
Mille e a presto.
Grazie a voi, ciao, buona giornata.
Anche questa puntata di Mangiaradio giunge al termine e io torno a ringraziare e salutare tutte le radio che ci permettono di mandare in onda contenuti intorno all'alimentazione, ma soprattutto stare insieme anche se distanti, a partire da Radio Sonar e poi Radio Rogna, Gemini Network e Radio Città Aperta, che oggi ci ha prestato una delle sue voci, Stefano Ronconi, che ancora ringraziamo e salutiamo e che vi invitiamo ad ascoltare nella rubrica Vini ed Oli. E poi ovviamente non possiamo che ringraziare le esperienze che oggi si sono raccontate ai nostri microfoni, e cioè il Casaletto della Tussa, le Scuderie del Peschio del Molise e Casa Yashi dell'entroterra della Costa dei Trabocchi in Abruzzo. Resta di salutare tutte e tutti voi e di darci appuntamento alla prossima puntata, ovviamente di Mangiaradio, su tutte le belle radio di Gemini Network, in particolare Radio Rogna e Radio Sonar.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo di incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento.